Buona giornata e bentrovati insieme al nostro caro Massimo Mazzucco. Ciao Massimo.
Ciao a tutti, buongiorno.
È uscito finalmente anche il tuo video che hai annunciato. Venite a prenderlo, il mio voto, bellissimo, straordinario, come sempre. Allora, abbiamo titolato oggi, no, Tutti contro tutti, perché effettivamente, a parte, no, la diatriba di cui parleremo adesso, no, votare, non votare, eccetera. Però c'è, come dire, i toni sono molto alti, forse troppo, c'è un certo livore poi, no, nelle varie liste che si sono presentate, divise, e come sapete inizialmente io non volevo fare nulla perché lo ritenevo inutile, poi ho detto vabbè, facciamo qualche serata e sentiamo queste liste. Ho cominciato, in realtà non ieri sera, perché abbiamo iniziato invece con l'astensione organizzata di Paolo Scesa giovedì. Ieri sera abbiamo sentito lo scatenatissimo avvocato Musso e Forza del Popolo. Vedremo poi nei prossimi giorni, imbeccati però dall'elettore medio, cioè un cittadino, mio caro amico, che si chiama Gerry, che proprio rappresenta quello che potrebbe essere l'elettore medio antisistema, che pone dei quesiti, insomma, anche piuttosto precisi, netti, quindi incalza un po' queste liste. Allora, partiamo da salutare Marco, che è un nostro spettatore. Ciao Marco.
Ciao Fabio, buongiorno, ciao Massimo, grazie ancora per avermi invitato, per farmi parlare qui da voi.
No, grazie, grazie a te. Tutto nasce da un'email che mi hai mandato ieri, quindi una cosa proprio last minute, in cui tu ci scrivevi che quale secondo, cioè ci dicevi, insomma, che ti piacerebbe parlare con noi e ragionare proprio, no, su quel tema di cui abbiamo parlato, cioè l'astensione, eccetera. Raccontaci, ecco, un po' brevemente qual è il tuo pensiero.
Sì, diciamo che sono rimasto particolarmente colpito dal video che ha fatto Massimo perché sono un suo estimatore, diciamo, e quindi mi trovo anche un po' in difficoltà, diciamo, a muovere delle critiche perché ho tutti i tuoi DVD, Massimo, e ti seguo sempre. Però, diciamo, in quest'ultimo video che tu hai fatto sull'astensionismo, mi sono trovato un po' spaesato in quanto non ho visto le caratteristiche tipiche dei video che tu presenti di solito, che sono sempre molto precisi, puntuali. Ben argomentati. Io ho visto un video, insomma, un po' sconclusionato per certi aspetti, con anche delle cose non proprio vere. E quindi sono, siccome sono certo della buona fede di chiunque operi, diciamo, nel campo della cosiddetta controinformazione, blocco antisistema, chiamiamolo come vogliamo, credo che sia importante parlarci tra di noi per capirci, visto che, come diceva Fabio nell'introduzione, non, insomma, i toni si sono alzati chiaramente durante la campagna elettorale. Io, ecco, francamente sono rimasto molto perplesso da questo video, in particolare, sono tanti punti che sarebbero da toccare, ma credo che non ci sia il tempo. Diciamo che la prima critica che mi sento di muovere è che spesso quando si fa una proposta in ambito, diciamo, come si suol dire, antisistema, spesso si dice: ok, è un'ottima idea, però il problema è che bisognerebbe che tutti aderissero a questa idea, perché altrimenti con poche persone non riusciamo a fare niente. Beh, questo credo che sia uno dei casi in cui, se anche tutti aderissero in stragrande maggioranza alle linee guida, diciamo, che tu hai esposto nel video, non otterremmo comunque niente, perché l'astensionismo, a mio modo di vedere, non è una strategia, non è un qualcosa di contemplato neanche dalla nostra Costituzione, se non come diritto, perché certamente è un diritto non votare, ed ho pieno rispetto per chiunque faccia questa decisione. Ma è un mio diritto anche tagliarmi un dito, ciò non significa che sia una grande strategia per diventare un buon pianista, ecco. Quindi non vedo assolutamente il fine di fare un qualcosa del genere, e anche laddove tu, Massimo, hai provato ad esporre la finalità di questo atteggiamento, mi è sembrato abbastanza barcollante il ragionamento, ecco. Quindi non so se vuoi magari intervenire te. Se ti posso anche esporre punto per punto dov'è che secondo me è fallace questo ragionamento. Non so se vuoi intanto dire qualcosa
Una
te.
critica, vabbè, sul barcollante posso dire poco. Io mi sforzo al massimo di essere logico e lineare. Se poi non ci riesco, meglio di così non riesco. Un punto l'hai già detto prima, cioè hai detto La cosa che proponi tu funzionerebbe se lo facessero tutti, ma siccome non arriveremo mai a quel numero non serve a niente. Più o meno è così, giusto?
No, dicevo proprio il contrario. Dicevo che solitamente questo è l'atteggiamento. Nel caso della proposta che tu hai fatto, io credo che non funzionerebbe nemmeno qualora tutti aderissero a questa proposta. Ah. Perché l'astensionismo, cioè il blocco astensionista non ha un'identità. Quindi non c'è neanche, come dire, una possibilità di avanzare una richiesta, anche qualora venisse riconosciuta la nostra forza di astensionisti, diciamo così. Non saremo degli interlocutori per nessuno. Innanzitutto nell'astensionismo non si sa chi si astiene per cosa, perché magari io mi astengo perché non mi sento rappresentato, vorrei la dittatura stalinista, tu sei un monarchico e Fabio è un nostalgico del duce, che non so, e altri ancora semplicemente preferiscono andare al mare e non gliene frega niente andare a votare. Non c'è un, come dire, un'ideologia che ci accomuna, per cui anche okay, qualora ci riconoscessero una forza potremmo fare una richiesta.
Allora ferma, facciamo un argomento per volte, sennò andiamo incasinati. Allora, su questo ti posso dire solo una cosa. Ovviamente il mio è un ragionamento teorico, cioè non sappiamo cosa succederebbe con un crollo drastico dell'astensionismo, perché non c'è mai stato. Quindi io faccio delle ipotesi, io dico secondo me, e faccio un ragionamento che tu trovi traballante, è il meglio che io riesco, certo, a fare, è il fatto che il partito ha bisogno dei voti e della legittimazione, per cui si preoccupa. A riprova del fatto che si preoccupi, io ti porto il fatto che ultimamente molti stanno parlando, stanno dicendo, non importa per chi, che cos'è? È il vento nel microfono? Copri un po' così, scusa. Grazie. Dico, molti sono alla ricerca del voto astensionista, quindi evidentemente a qualcuno interessa. Però, ripeto, è un ragionamento teorico, non è che io non ho la prova per dirti, guarda, hanno già fatto così in Uganda e ha funzionato, quindi facciamolo anche noi. Non è mai successo. Quindi è un ragionamento...
No, certo, però tra le tue ipotesi tu poni anche, come dire, delle ipotesi sul raggiungimento di un obiettivo, no? E tu dici, ad esempio, nel momento in cui tutti ci astenessimo, comunque in larga parte ci astenessimo, al prossimo giro, e intanto ci dovrebbe essere un prossimo giro, quindi intanto ci teniamo il governo che abbiamo, certo, al prossimo giro magari qualcuno si muove e 2 o 3 punti della mia lista o della vostra lista di 10 la colgono. E mi sembra paradossale questo, in quanto ci sono già delle formazioni politiche che quei 10 punti li accoglierebbero tutti. Quindi perché non votarli adesso e doversi astenere per poi andare a sperare che un domani, forse nell'ipotesi in cui qualcuno accoglierebbe 2 o 3 punti?
Stai facendo un casino. Intanto io non ho proposto la mia lista per l'astensionismo di tutti. Io ho detto che ognuno deve fare la sua, perché certo, io non sono nessuno per dire agli altri quali priorità devono avere. Io ho fatto un esempio, certo, delle mie, e ho detto se ciascuno seguisse i propri principi, chiaramente dalla parte di chi vuole il tuo voto ci deve essere uno sforzo a venirti incontro. Se c'è un astensionismo, tant'è vero, scusami, che proprio in questi giorni si sente moltissimo parlare di questo mercato enorme disponibile del 40% dei voti e nessuno sa come andarlo ad acchiappare. Questo è il sentimento generale che gira. Quindi vuol dire che evidentemente gli interessa, devono sforzarsi loro di capire perché. Non è che ogni cittadino può fare la sua lista, dopodiché si mette alla finestra a aspettare. È ovvio che non può funzionare così, però ci sono moltissime cose comuni. Dopodiché tu hai detto, ci sono già delle formazioni che seguono la mia lista personale. Se io, l'ho già detto nel video, se io alla sera del 24 vedo una formazione di queste qui nuove che avrà messo tutti, diciamo l'80-90% almeno, dei punti che soddisfano me, io li voto. Quindi non è astensionismo.
Capisci? Certo, certo, ma io l'ho capito il tuo ragionamento. Dobbiamo
usare questa parola perché è una parola sbagliata. Io non propongo l'astensionismo, propongo di votare solo se ti senti profondamente rappresentato da una serie di richieste A e B, se ovviamente ti fidi della buona fede di quelli che te la propongono. Ad esempio, io ho messo l'11° punto, aspetta, fammi finire. Ho messo l'11° punto proprio che riguarda la buona fede. Cioè, dopo i 10 punti, ne ho messo uno sotto, che dice, vorrei vedere una qualunque di queste forze che mi trova un sistema, non so se le dimissioni in bianco siano tecnicamente il sistema migliore, comunque ci deve essere un sistema, se vuoi lo trovi, per fare in modo di garantire a me che se io voto, se certe persone vanno in Parlamento con il mio voto, rimangono in quel partito, non è che poi scappano, spariscono e me li ritrovo a Forza Italia o nel PD o eccetera, eccetera. Ok? Questa qui, per esempio, è una cosa che non ho ancora visto da nessuno. Se la vedrò da qualcuno, sarò il primo a votarli. Quindi non sto parlando di astensionismo, sto parlando di esigenze che devono essere soddisfatte. Se sono soddisfatte, sarò il primo a votarli.
Ma questa cosa che tu proponi... Scusa, Fabio. Scusa.
No, volevo per completare quello che diceva Massimo. Uno sulla buona fede, perché se andiamo chiaramente, come si dice, a cercare l'ago nel pagliaio, in certi casi forse è più di un ago, io troverei delle ombre in ognuna delle liste cosiddette antisistema, cioè in tutte c'è qualcosa che mi porterebbe comunque a non fidarmi, quindi sarebbe comunque un voto per quanto mi riguarda col mal di pancia, perché se analizziamo bene, no, c'è stato più o meno un caso, un qualcosa, no, che fa pensare che, cioè, per questo ho deciso poi in rassegna, no, di ascoltarle per capire anche come rispondono a delle domande secche su alcuni argomenti. Ma oltre a questo poi c'è il tema che mi sembra che alcune di queste liste, cioè io capisco che ti presenti, quindi no, hai l'ambizione di governare, ma sai benissimo che ovviamente non potrai mai andare al governo, quindi il massimo che potrai ottenere è un qualcosa che già avevamo in questa legislatura e che, al di là dell'impegno di alcuni, cioè abbiamo avuto decine di parlamentari, no, comunque, che hanno fatto, poi ognuno può dire come l'hanno fatto bene, non hanno fatto, ieri sera Musso diceva, criticava aspramente alcuni di questi parlamentari, perché lui diceva il parlamentare ha i poteri più alti addirittura di un magistrato, ha un potere ispettivo molto alto, come mai non hanno fatto questo, come mai non hanno ottenuto quest'altro, non hanno avuto le risposte, non hanno incalzato, lui ha lanciato insomma queste sue critiche, però al di là di questo, comunque purtroppo quando sei un parlamentare, anche se mettiamo il caso che possano essere 10, 20, eccetera, che impatto hanno poi concreto? Cioè loro
hanno più di zero.
Più di zero?
Sì, perché se sei in 20 è meglio che essere in zero, perché se non andiamo a votare ovviamente saremo noi quelli ad avere il maggior tipo di penalizzazione, perché comunque non crediamo che il PD sparirà dall'arco parlamentare. Credo che avere pochi parlamentari sia meglio che non averne affatto. Dopodiché è diverso avere dei parlamentari che sono stati eletti in un altro momento storico sulla base di altre proposte e avere oggi dei parlamentari che si impegnino in maniera precisa, e qui è secondo me è un vostro merito, è un vostro dovere anche incalzare queste persone che si presentano per fargli spiegare al meglio i loro programmi elettorali. Ma è diverso avere una persona che si impegna ad esempio in maniera solenne davanti a tutti contro il Green Pass e poi dopo averla appunto in Parlamento e vedere che cosa vota, rispetto a una che si è stata eletta 5 anni fa in cui non sapevamo nemmeno cosa fosse il Green Pass. Cioè il meccanismo costituzionale, il meccanismo elettivo non è una cosa semplice, non è una cosa che si può banalizzare. Mi rendo conto che è qualcosa di a volte che sembra bizantino, però questa è la metodologia democratica, e l'astensione, ripeto, è un diritto, ma io non vedo alcuna strategia, ecco.
Continui a parlare di astensione, allora evidentemente parliamo due lingue diverse.
No, io ti ho capito, Massimo, però...
Però non l'hai capito, ma continui a ripetere la stessa cosa. Quindi aggiorna anche il tuo cervello, se hai capito.
No, ho fatto un refresh.
Io propongo l'astensione, ho detto che il mio voto lo do a certe condizioni che sono le mie. Posso avere le mie o devo usare le tue di criteri? Scusami.
Massimo rispetto per ho appena precisato che tutte le opinioni sono rispettabili. Sì, anche
continua a ripetere la parola astensione come se fosse la mia proposta. Smettila, se vuol dire che non andiamo da nessuna parte, giriamo.
No, la parola astensione è stata usata nel tuo video, seppur
è un'alternativa che userò se non avrò le mie esigenze rispettate. Esatto. Ripeto, posso avere le mie di esigenze, continuo ad avere le tue o bisogna usare le tue?
No, io come molti altri cittadini posso pensare che questa alternativa sia non efficace.
Il tuo voto è tuo, il mio voto è mio. Tu voti come cacchio vuoi tu e io voto come cacchio voglio io. Ma non puoi venire a dire a me che io devo usare il tuo criterio.
Quando mai l'ho detto?
Allora, vuoi, se ti accontentano quelle proposte che ti fanno, se ti accontentano, devi votare per uno di loro.
Non credo che fosse questo l'argomento della discussione. Mi sembra che l'argomento...
Qual è?
l'argomento di discussione è capire, qualora uno volesse usare questa alternativa che tu hai citato come una delle possibili alternative, se questa alternativa è sulla base di fatti concreti effettivamente efficace. Io vorrei ragionare sulla base di questo, ma dopodiché se è un tabù possiamo non parlarne.
No, non è, è che sbaglia considerarlo un'alternativa. Io ho esposto un criterio, non è un'alternativa. Okay. Io ho detto, io seguo questo criterio, Quando vai in giro di notte con la macchina, io ho il criterio di accendere le luci, se no non vedo e vado a sbattere. Non è un'alternativa, è un criterio che io uso. Ci può essere un altro che si fida del suo istinto e non accende le luci. Ognuno fa quello che vuole. Io ho spiegato nel video, lo dico chiaramente, come io mi comporterò, non come devono comportarsi le persone. Non
sono
esatto. Non sono così presuntuoso a dire agli altri cosa devono fare. Io faccio così. Ho un livello di esigenza, ma anche tu ce l'hai. Magari il tuo livello è un po' più basso del mio, ma va benissimo. Magari tu ti accontenti, che ne so, di 8 punti e io ne voglio 10, ma il criterio è lo stesso. Cioè tu sceglierai comunque, quando andrai alle urne, sceglierai comunque fra i partiti che ci sono disponibili, di quelli ovviamente antisistema, dovrai sceglierne uno, metterai quello che si avvicina di più alle tue esigenze. E io farò la stessa identica cosa. Quindi non ho che proposto un'alternativa. Io ho solo detto che se non ce n'è uno che mi soddisfa abbastanza, non lo voto. Questo non è astensionismo, nel senso conosciuto del termine.
L'astensionismo, però, scusa Massimo, ti faccio una domanda.
Fammi finire. L'astensionismo generico, conosciuto come si usa sempre, è quello che dice: a me fanno tutti schifo, la politica mi fa cagare, vado al mare, andata a far culo, non voto più per nessuno. Quello è l'astensionismo generico, come viene citato normalmente. Io mi astengo nel momento in cui non trovo chi soddisfa le mie esigenze. È ben diverso.
No, la domanda è semplicemente questa, altrimenti mi continui a dire che non ho capito, quindi per sicurezza te lo chiedo. Ho capito bene o no che nel video tu dicevi che qualora si raggiungesse una certa massa critica, diciamo, di popolazione non votante, avremmo, come dire, un certo potere contrattuale nei confronti dell'elite politica?
Ho spiegato prima, è un'ipotesi perché nessuno l'ha mai vissuta, non abbiamo la prova. Secondo me succederebbe, ho spiegato, cercato nella mia logica traballante di spiegare i motivi per cui secondo me succederebbe, dopodiché non ho nessuna prova, finché non si prova non lo possiamo sapere. Tu prima hai detto una cosa, dici, sì certo, però intanto bisogna aspettare un altro giro e nel frattempo abbiamo, questo è giusto, hai ragione su questo. Ma purtroppo è così, questo problema non lo puoi risolvere in 3 mesi e neanche in 5 anni.
Assolutamente.
Quando io parlo di invertire un atteggiamento, sto parlando di 5, 10, 20, 30 anni magari, io non ci sarò più e magari però qualche cosa sarà successo nel frattempo. La mia posizione è che se tu non cominci a cambiare questo meccanismo e continui comunque disperatamente come un criceto a votare il meno peggio, questo sistema del dare-avere non cambierà mai. I partiti beccano comunque i loro voti e quindi non si sentiranno mai obbligati ad esporsi più del minimo necessario con le loro promesse. Ecco perché le promesse che senti tu dai partiti fanno ridere oggi. Meno tasse,
ovvio.
Per tutti, siamo lì. Perché?
Però
perché
c'è un punto fondamentale.
Perché sanno che il voto lo prendono comunque. Meno glielo dai e più ti devono venire incontro, però ripeto, è una teoria, non ho la prova.
C'è un punto fondamentale, che c'è la credibilità di chi le fa queste proposte. Io se un domani vedo un Mazzucco che si candida e propone di andare contro il 5G, credo che la tua storia ti dia una credibilità tale che un Di Maio qualunque non ha. Quindi credo che anche questo sia un punto un po' sottovalutato. Molti dei candidati di alcune liste hanno una storia rispettabile, sono stati a fianco a noi in tante battaglie e credo che di questo bisognerebbe rendergliene atto. Questo mi dispiace della polemica che c'è stata con Francesco Toscano.
Aspetta, quello è un problema diverso. In generale, nel mio video, io infatti ho detto, sono tutte persone queste che io conosco, molti sono amici, li rispetto molto, per cui comunque è giusto dargli una possibilità. L'ho detto,
verissimo, confermo.
Sono d'accordo che c'è una differenza tra un Toscano, un Messora o un Martucci o che anche chiunque sia, con quegli sconosciuti di 5 anni fa. È ovvio che queste sono persone di Pennetta, eccetera, eccetera. Quindi questo l'ho riconosciuto, ma non basta avere, secondo me, qui è il problema, non basta avere le buone intenzioni e un bel passato. Io stesso non ti potrei garantire, ti ringrazio per il complimento che mi hai fatto, ma io stesso non potrei garantire, se venisse eletto in Parlamento, di rimanere al 100% centrato su quello che ho detto sempre fino ad oggi. perché purtroppo là dentro succedono delle cose strane, le abbiamo viste succedere anche con i 5 Stelle. Quindi ci vuole gente di una rettitudine, di una addirittura morale assoluta per resistere alle tentazioni. Ecco perché io chiedo preventivamente che chiunque venga eletto con questi partiti metta nero su bianco o trovi un sistema in qualche modo per cui se a un certo punto vuole uscire dal partito e vuole infilarsi in qualche altra parte non possa farlo. Questa per me tra tutte le richieste che io faccio è la più importante, perché mi dimostra, come dicevo, la buona fede di chi va a essere eletto a mio nome.
C'è anche un altro aspetto che avevi sollevato tu, Massimo, l'altra volta, perché il sospetto in certi casi è che si utilizzi con questo mercato, che secondo me è stata una cosa veramente squallida in certi per alcuni, non per tutti.
Scusa Fabio.
Dimmi tutto.
Scusa, blocca il pensiero un attimo, c'è un'altra cosa che ha detto lui, ho detto la faccenda di Toscano. La faccenda di Toscano è nata perché Toscano ha fatto un video, non citava me direttamente, ma era chiaramente diretto a me, perché 3 giorni dopo che io ho fatto la trasmissione con Fabio parlando di astensionismo per primo, è uscito un video dicendo gli astensionisti sono dei gatekeeper, quindi era chiaramente...
Sì, però permettimi Massimo, il video innanzitutto non era Toscano, ma era un collaboratore.
Era sul, pubblicato lui,
dai, era sul canale di Toscano.
Comunque, se lo pubblichi sei responsabile, dai, per piacere, questi ragionamenti non farmeli neanche...
Non è mai stato fatto tuo nome e...
Cosa fai? Se nascondi...
È venuto...
Lui c'era un altro?
No.
Sto
finendo il concetto, Massimo.
No, stai difendendo l'indifendibile, è diverso. Stai difendendo l'indifendibile. Mi viene a dire che non era lui, ma l'ha fatto un altro. Fai ridere, perché l'ha pubblicato lui, dai.
Io vorrei poter terminare, perché pochi giorni dopo quel video c'è stata una trasmissione, credo ci fosse ospite anche Amodeo, se non sbaglio, in cui è venuto fuori il tuo nome e Toscano ha detto, scusate ma se si parla di Massimo Mazzucco, lui ha detto che non è a favore dell'astensionismo, ma che la sua posizione è un po' più articolata e che farà presto un video per precisare la sua posizione. Io lo ritengo un atteggiamento corretto, dopodiché Toscano non ha bisogno di me che lo difendo, ecco, ci mancherebbe.
Okay. Adesso ti spiego cosa manca lì in mezzo fra i due passaggi e capirai tutto. Fra il video originale dove venivo accusato anche se in modo indiretto e questa affermazione che ha fatto, c'è stata una telefonata fra me e Toscano, nella quale io ero abbastanza seccato per quel video e gli dicevo guarda che io non sono un astensionista nel senso generico, farò un video per spiegarlo meglio. A quel punto Toscano ha fatto l'annuncio dicendo Mazzucco spiegherà, ma nel frattempo il danno era fatto, il video originale e le accuse di astensionismo che mi arrivano dappertutto ripartono da quel video là che è successo prima, quindi dopo Toscano ha cercato di metterci una pezza, ma il danno l'aveva fatto comunque.
Sì, ma l'opinione di chi pensa che un'eventuale astensione favorisca il sistema è un'opinione legittima tanto quanto la mia e la tua. Dopodiché non è stato detto Massimo Mazzucco è un gatekeeper, e ripeto, non voglio difendere nessuno.
Allora, nella stessa trasmissione che tu citi, proprio prima di fare quella frase, ha messo un montaggio nella quale c'erano i due astensionisti che facevano parte. Uno era Scheusa, l'altro ero io. Quindi se veramente si era accorto del problema avrebbe dovuto togliere quel video mio dove mi metteva negli astensionismi. E comunque, scusami, Marco, il problema è questo, che dal momento in cui Toscano ha fatto il primo video, io continuo a ricevere messaggi dicendo Toscano ti accusa di astensionismo, tu sei astensionista. Quindi l'etichetta me l'ha appiccicata a lui, di gatekeeping, tra l'altro, che è una delle cose che detesto di più al mondo. Quindi l'errore l'ha fatto inizialmente nel pubblicare un video, sì, di un altro, ma sul suo canale, quindi sicuramente con il suo consenso, perché è lì che ha provocato il danno ed è una cosa che a me ha dato molto fastidio, perché io due cose combatto più di tutto nel mondo, i debunker e i gatekeeper, e sentirmi io dare del gatekeeper proprio non ci sto, mi dispiace.
Non ho dubbi su questo.
Perché no? Potremmo dire la stessa cosa di chi si presenta alle elezioni, cioè voglio dire, qui le accuse di gatekeeping possono essere a 360.
È terribile usare le etichette in questo modo, è terribile. Noi combattiamo tutti quelli che le usano e poi ci abitiamo a usarle noi. Non va bene, punto.
Esatto. Sì, è la tecnica che usano, sì, non c'è dubbio. Dicevo, no, il discorso delle liste, nel senso che adesso chiaramente sono stati, tra virgolette, ingaggiati i nomi, no? Tranne alcuni, ho visto ad esempio il lodevole, secondo me, Pietro Gatto, che ha fatto un video in cui ha raccontato di essere stato tentato e poi ha detto no, se mi candidassi, insomma, rinnegherei tutto quello che ho detto e pensato. Ma Bisogna vedere come verranno ecco, sono molto curioso di come verranno composte le liste, cioè voglio vedere come i leader di questi partiti agevoleranno quello che tu dicevi l'altra volta, no? Paragone dice bene Fraiese, ok, vediamo come viene collocato Fraiese e se poi passa Fraiese o passa qualcun altro. L'Exit ha una serie di problemi, come sapete, di missioni in massa, la bolla sta evidentemente scoppiando. In Toscana è una tragedia, ma anche da altre parti hanno vari problemi proprio per questa storia dei candidati anche calati dall'alto. Cioè a me piacerebbe veramente vedere un Parlamento dove si vedono, no, alcuni di questi protagonisti anche eroici che abbiamo visto in questi due anni. Voglio vedere però se a parità di posto passa magari il parlamentare che già era in Parlamento o passa magari, ecco, quello che non c'era prima, e questo sono molto curioso. E vedremo come, che sapete che la legge elettorale, i collegi, tutta una storia complicata dove lo sa, chiaramente chi è esperto sa dove collocare, quali sono magari i potenziali seggi dove è più possibile, è più probabile essere eletti oppure no. Allora, per chiudere, non so se Marco vuoi aggiungere, se no ti salutiamo.
Sì, guarda, vorrei dire solo una cosa velocissima su questo aspetto delle candidature, perché spesso viene anche fuori il discorso del, come dire, dell'eventuale raggiro che ci può essere nei confronti di certi candidati per poi fare eleggere il capolista. È indubbiamente un problema collegato a proprio alla natura stessa della legge elettorale che abbiamo. Però io personalmente anche qui non vorrei fare della dietrologia, nel senso, alcune candidature si sa che sono di servizio, per così dire, ovvero si cerca di far numero per far passare anche solo uno dei nostri. Io non mi candido perché non mi voterebbe neanche mia madre, però qualora potessi spostare qualche voto sarei ben felice di mettere la mia candidatura a disposizione di qualcuno che poi va in Parlamento a svolgere quel lavoro. Anzi, io vorrei ribaltare la prospettiva. Io spesso mi sento in colpa per il fatto di non poter operare direttamente per cambiare le cose. Sì, vado alle manifestazioni, cerco di fare quello che posso, però bisogna sporcarsi le mani delle volte, e non è solamente andare a prendere 10.000 euro al mese fare il parlamentare se uno lo fa in maniera corretta. Io ho visto persone veramente buttare il sangue per la campagna elettorale che c'è stata e per quella che ci sarà. E io vorrei esprimere un atto di gratitudine nei confronti di tutti gli amici che si muovono in questa direzione. Ci sarà qualcuno in malafede, va bene, ma per tutti quelli che vedo che si mettono a disposizione per servire una causa. Io non lo faccio perché io voglio rimanere con la mia famiglia, sto bene qui in Toscana a fare il musicista, a stare con la mia famiglia. C'è chi lo fa e ben venga, non mi sento preso in giro se a un certo punto passa solo il capolista di un'eventuale lista in cui mi candido io. Poi giustamente, come tu dicevi, sarei più che felice di vedere un Fraiese in Parlamento o uno di questi personaggi eroici che abbiamo conosciuto durante questi due anni. Ecco, solo questo, è una mia personalissima opinione, spero che mi abbiate capito, non c'è nessuna volontà di prevaricazione nei confronti di quello che ha detto Massimo o del tuo pensiero. Come tu hai espresso la tua opinione nel video, Massimo, ci tenevo a dire la mia. Vi ringrazio sinceramente per avermi dato questo spazio, avermi fatto parlare qui anche con la mia voce dissonante, vi fa onore, vi sono grato.
No, perché comunque è il dibattito che c'è, nel senso è una traslazione di un dibattito che c'è, no? Quindi diciamo che abbiamo fatto emergere tranquillamente. Grazie, Marco.
È molto difficile parlare d'altro in questo periodo, diciamolo così.
Vero, vero. La prossima, se mi rinvitate, parlerò di musica, va bene?
Grazie. Grazie.
Buona giornata.
Ciao, grazie. Ciao. Allora, l'argomento chiaramente non si esaurisce qui, però effettivamente Massimo, di quello che dicevo all'inizio, al di là di questa discussione, i toni anche, no, che utilizzano alcuni protagonisti, me ne sono accorto ieri sera, ma già l'avevo notato, chiaramente a quel punto quando scegli, perché adesso anche l'alternativa, no, che si aveva rotto con Paragone, adesso c'è anche l'alternativa, ho visto che ha depositato il simbolo, quindi sembrava che dicevano che non ce la facevano, invece ieri è stato depositato, quindi le liste sono tante, e chiaramente a quel punto cosa fa? Per accaparrare i voti è la solita tecnica che poi viene un po', no, dalla politica tradizionale, cioè l'attacco all'altro che diventa comunque un avversario, perché alcuni toni utilizzati, no, sono molto alti, e quindi non so quanto sia un bene poi questo quando finirà tutto.
No, ma soprattutto mi domando una cosa. Io non so esattamente il meccanismo come funzioni, ma mettiamo che tutti mediamente riescono a entrare, a portare uno o due parlamentari in Parlamento. Non so se, ripeto, le soglie, le proporzioni non le conosco, magari uno ne porta cinque e l'altro no, ma diciamo che tutti ne portano due. Dopo cosa fanno? Due di Alternativa, due di Toscano, due di o tre di Paragone, due della Cugnal, due di Lillo, uno di quell'altro. Dopo cosa fanno? Perché anche quella parte lì non l'ho ancora sentita. Tu ne hai sentito uno che abbia detto dopo ci mettiamo insieme comunque e cerchiamo di fare corpo unico?
Qualcuno l'ha detto, qua siamo avversari e poi dopo ci ritroveremo uniti. Bisogna vedere però se anche gli altri si vogliono.
Bisogna che lo dicano tutti. Allora a quel punto va benissimo, allora io mi rilasso. Allora va bene, so che comunque se scelgo questo o quell'altro, poi comunque va tutto nello stesso catino. Ma se io non sento neanche da tutti questo, vuol dire che veramente dopo saranno lì a prendere lo stipendio e basta. Oppure a fare un discorsino una volta al mese, ognuno con i loro 5 minuti di gloria. Ma è chiaro che non... Cioè, voglio dire, la volta scorsa è vero che i 5 Stelle non erano conosciuti, eccetera, eccetera, ma bene o male ne abbiamo mandati in Parlamento 300 e passa. Non 3, 300. E guarda cosa gli è successo. Si sono sciolti come neve al sole di fronte ai veti dall'alto da una parte e alle tentazioni di cambiare partito dall'altra. Quindi bisogna anche essere realisti su questo. È vero, certamente, che bisognerebbe, virgolette, cambiare le cose, ma bisogna anche non essere così ingenui da pensare che mandare dentro 10 persone che fra l'altro non si mettono neanche d'accordo fra loro preventivamente possa essere utile. Comunque sia, ripeto, se succede è meglio, e io l'ho già detto ormai in tutte le lingue. Io se ho qualcuno che lo decido al 24 sera, perché è chiaro che i programmi, le promesse, le posizioni cambiano, stanno ancora assestandosi. Ma il 24 sera io mi faccio il mio bravo esame di coscienza, e se c'è qualcuno che si avvicina abbastanza alle mie, ripeto, esigenze, lo voto tranquillamente, anche se poi sta lì 5 anni a grattarsi la pancia sostanzialmente. Va benissimo lo stesso. È sempre meglio, come diceva prima, come si chiamava Claudio? Marco. È sempre meglio, come diceva Marco, averne 20 che averne 0. Meglio da un punto di vista psicologico, se non altro. Non ti senti proprio totalmente tagliato fuori. Però dal punto di vista pratico, a me piacerebbe tanto una dichiarazione congiunta dei 4 o 5, diciamo, leader di queste 5 formazioni, che facessero un comunicato giunto tutti insieme dicendo: è chiaro che adesso stiamo lottando l'uno con l'altro perché ognuno di noi vorrebbe avere un voto in più, è chiaro che dobbiamo toglierlo agli altri. Quindi diciamo che queste tecniche sono un pochino di bassa lega, ma sono comprensibili, quello di accusarsi a vicenda. Però sappiate che dopo noi ci uniremo tutti e lo diciamo tutti. A quel punto lì uno si rilassa anche e può decidere tra questi chi vuole votare, sapendo che il suo voto va comunque in qualcosa di più compatto. Se non senti neanche questo, vuol dire che è veramente una gara soltanto a entrare lì dentro e basta, per andare a mangiare i pasticcini, tutto lì.
Tanto c'è una notizia dell'ultimo, che è morto Piero Angela. Dunque,
come persona mi dispiace, ovviamente come comunicatore non mi mancherà certamente.
Chiaramente, al di là, no, per come uno la, per molti è quasi un'istituzione, no? Sono cresciuti con Quark, no? era il volto di quel tipo di trasmissione, no? E quindi poi dopo io non mi è mai attratto, anche quando non sapevo poi, no, di risvolti in cui mi sono imbattuto poi in seguito, anche grazie a te, no? Non avevo mai approfondito più di tanto, e comunque sia, questo d'altronde è il ciclo della vita. Dicevi, ecco, la differenza rispetto all'altra volta, no, dei 5 Stelle, comunque i 5 Stelle arrivavano a quelle elezioni, no, in un crescendo, e c'era, no, comunque l'aspettativa, la previsione di anche di andare al governo, c'era, cioè, più o meno, comunque, perché i numeri erano quelli. Qui chiaramente
avevano l'obbligo. Infatti sono gli unici che sono sempre stati al governo dal primo all'ultimo giorno.
Manco fossero il PD.
Sono stati al governo più del PD, certo. Loro sono sempre... I 5 Stelle che adesso scappano tutti e fanno tutti finta di essersi inventati ieri sera, sono gli unici che tu puoi accusare di tutto quello che è successo in questi 5 anni, dal primo all'ultimo giorno, senza avere perso una domenica, perché sono gli unici che sono sempre stati al governo. Pensa un po' che bello.
No, l'altra settimana mi ha colpito quel passaggio che, no, che in cui hai detto, secondo me, una cosa giusta, cioè che non è un obbligo, cioè uno può anche dire appoggio, che ne so, se decide, no, che una lista appunto gli piace, quella che è più vicina alle sue aspettative, no, magari lo dice. Io parlo magari di un personaggio pubblico e non parlo chiaramente della persona che magari, ecco, non ha questo tipo di influenza. Invece sembra quasi diventato, come dicevi l'altra volta, no? Che sei quasi obbligato a candidarti. Cioè, anche questo è curioso un po'.
Magari bisognerebbe vedere caso per caso, però io presumo, diciamo che con alcune, senza fare nomi, con alcune delle persone che si sono candidate in maniera un po' sorprendente ultimamente, io ovviamente mi sono sentito a voce e capisco da una parte questa loro esigenza di buttare il proprio peso di figura pubblica, di buttarlo nell'arena. Ed è un'esigenza in buona fede, secondo me. Quello di cui probabilmente non si rendono conto è che invece vanno solamente, come dicevi tu prima, ad apportare un vantaggio a chi poi stabilisce le liste. E quindi anche lì, se io vedo una persona che secondo me ha valore, che si è candidata, quindi che ci ha messo la faccia, e che viene superata in lista da un altro che magari è più anonimo, però è più amico del capolista, è chiaro che le cose non vanno buone. Allora l'intenzione era solo quella di usare queste persone per farsi pubblicità al proprio partito. Ecco, cioè uno, se io avessi io il mio partito, prima di candidare qualcuno, devo potergli garantire che va in Parlamento, se no vuol dire che lo sto usando solamente per portare acqua al mio mulino. Pensa se io avessi un partitino e cominciassi a candidare Totti piuttosto che tutti i personaggi famosi dello spettacolo, supponendo che venissero ovviamente, no? Però se non posso poi veramente garantirgli un posto in Parlamento perché so di non avere quel potere lì, allora vuol dire che li sto usando soltanto per farmi pubblicità. E ciò non va bene.
Esatto, questo è un po' quello che si diceva prima. Mi chiedevo anche, con tutte queste liste, considerando poi che il livello di astensione sarà elevato, e questo potrebbe, intendiamoci, favorire anche le liste che si presentano, no? Perché comunque con meno voti in totale, no? Meno persone che votano in totale, chiaramente con meno voti anche poi magari si può essere eletti, ma però quante sono le persone che poi possono rendere una lista poi effettivamente competitiva, no? Perché a parte che leggevo stamattina, non so, su un giornale c'erano i nomi, no, dei primi simboli che sono stati depositati. Ovviamente cominciano i simboli di disturbo, cioè che non hanno alcun significato, ma che servono, secondo me, no, a andare a riempire la scheda elettorale. Mi pare c'è il partito della follia, poi c'è il partito gay che si presenta per la prima volta, e poi insomma
magari raccoglie un bel po' di voti, molto più di quanto dobbiamo
pensiamo. Ah sì, no, il partito, infatti misuriamo anche, no, al di là delle serie Netflix, quanto prende questo partito, ma con simpatia ovviamente. Volevo invece, c'è poi anche il partito di, sai, anche di Panzironi, che l'hai
visto? L'ho visto,
che,
sì, l'ho visto.
C'è il
pensa sim. Come l'hanno presentato, perché hanno l'etichetta pronta per tutti. Panzironi, l'uomo che promette di farvi vivere fino a 120 anni, ha fondato il suo partito, cioè già proprio sputtanato in maniera, cioè è una roba pazzesca. L'uso delle etichette è veramente una cosa detestabile nella situazione in cui viviamo oggi. È molto comodo, è molto facile usare una frase da una riga, no? Perché chiaramente ti libera del problema. Magari, io non lo so, magari Panzironi ha delle idee meravigliose dal punto di vista politico, però è chiaro che se lo presenti così stai già dicendo è un ciarlatano, e quindi non guardatelo neanche. Perché magari ha delle idee buone, che ne so.
Ah sì, come l'hanno buttata come fosse uno slogan elettorale, no? Votalo e vivrai 120 anni. Però mi chiedo, con tutto questo frazionamento, Massimo, e comunque un numero limitato di elettori, cioè il rischio alla fine è veramente che ci sia magari sì la lista che prende un po' di più, magari due liste che prendono un po' di più, e il resto prendono magari delle percentuali che... E però tutta questa divisione, certo, qualche danno l'ha fatto, poi, perché non credo che finite le elezioni poi tutto torni meravigliosamente come prima.
No, infatti il danno è proprio quello, cioè non è tanto il separarsi adesso, è il non dichiarare che ci si unisce dopo. Guarda che anche, voglio dire, anche per esempio il centrodestra, cioè Meloni, Salvini e Berlusconi, nel macro, noi siamo nel micro, nel macro avviene la stessa cosa. Cioè Berlusconi, ovviamente molto più in punta di forchetta, ma Berlusconi, Meloni e la Meloni e Salvini si stanno dando delle legnate alle caviglie invisibili sotto il tavolo perché ciascuno vuole avere più voti, ma poi hanno detto che andremo al governo insieme e ci mettiamo insieme, e questo rassicura l'elettore di destra, per esempio, che sia indeciso fra Salvini e la Meloni, sa che comunque il suo voto poi va a far parte di una coalizione garantita o quasi garantita. Da noi io non ho ancora sentito questo discorso da tutti. Sarebbe ora che lo facessero, cioè che si facessero un conference call i leader di tutti questi gruppi e dire: benissimo, sospendiamo un attimo le ostilità. Allora, dopo cosa facciamo indipendentemente dal numero di gente che portiamo al Parlamento? Possiamo dichiarare tutti insieme che ci mettiamo insieme, cerchiamo almeno di fare un piccolo plotone che conta qualche cosa? Perché magari quel piccolo plotone può andare ad aggiungersi a un plotone più grosso e avere il suo minimo di peso. Ma due singoli qui, tre singoli là, assolutamente faranno solamente i passeggeri per 5 anni. I passeggeri strapagati, fra l'altro.
Allora, lasciamo un attimo adesso questo argomento, poi chiudiamo, vediamo anche un video che tu hai già proposto nel news della settimana. Volevo sapere cosa ne pensi di due fatti che non riguardano l'Italia. Uno è la perquisizione dell'FBI in una delle residenze di Trump. Partiamo da questo. Si parla molto di questi documenti che lui dice comunque erano stati desecretati, che riguardavano il periodo della sua presidenza. Come leggere questa perquisizione nel momento in cui lui, insomma, ha fatto intendere, no, che si vuole appunto ricandidare poi per le prossime elezioni?
Allora, come leggerla è molto semplice: basta prendere in mano il calendario e scoprire che fra 3 mesi ci sono le elezioni di mezzo termine. Le elezioni di mezzo termine non riguardano la presidenza. Il meccanismo degli Stati Uniti è abbastanza complesso, anche abbastanza intelligente. Cioè il presidente dura 4 anni, e poi 4, poi 4, poi 4, ma come le Olimpiadi, che sono alternate ai mondiali di calcio, no? Ogni 2 anni, quindi al secondo anno della prima elezione e poi al secondo della nuova elezione, quindi ogni 4, ma intervallati di 2, ci sono le elezioni di medio termine. A cosa servono? A rinnovare interamente la Camera, quindi il deputato sta solo 2 anni quando viene eletto, e un terzo del Senato. Quindi un terzo dei senatori che sono in scadenza a novembre andrà alla rielezione. E siccome il senatore rimane 6 anni, ogni 2 se ne rinnova un terzo, ogni 6 ha rinnovato tutto il Senato. Ecco, perché sono importantissime queste elezioni? Perché adesso, in questo momento, Biden ha quella che si chiama la super majority, cioè lui ha il Senato in maggioranza, la Camera in maggioranza e lui è presidente. Quindi i democratici hanno tutte e tre le fonti del potere, diciamo, in mano. E naturalmente per fare le leggi in America serve, le leggi può fare sia il presidente che il Parlamento, ma ciascuno ha diritto di veto sull'altro. Quindi quando tu hai la super maggioranza, è chiaro che qualunque legge farà il Partito Democratico, Biden la vota, e qualunque legge farà Biden, il Parlamento gliela vota, in generale, perché sono nello stesso partito. Se invece i democratici dovessero perdere il Senato e la Camera, o tutte e due, o anche uno solo, a quel punto viene una situazione in cui hai un Parlamento repubblicano e un presidente democratico. Ognuno avendo diritto di veto sugli altri non si fa più niente. In America lo chiamano gridlock, cioè blocco totale del potere, e praticamente passi 2 anni con le dita nel naso a aspettare che finisca il mandato, perché non puoi fare più nessuna legge importante, perché tanto gli altri te la bloccano. Siccome i democratici hanno, in questo momento, hanno il vantaggio di un solo voto al Senato, cioè i senatori sono 50 e 50, loro hanno il vantaggio che il presidente del Senato, che ha il voto decisivo in caso di parità, è Kamala Harris, che è anche il vicepresidente degli Stati Uniti, hanno il 51 su 100, su 101, quindi hanno un voto di vantaggio. Quindi rischiano, basta che perdano un posto in Senato, che un democratico flippi e diventi repubblicano, che loro non hanno più il Senato in mano. E la Camera ne hanno solo 30 di vantaggio su 430 che siano. Quindi anche lì ci sono molti stati che rischiano di flippare, quindi di passare dalla parte repubblicana. Il motivo, così finalmente ti rispondo alla domanda, il tentativo dei democratici in questa incursione, secondo me, è chiarissimo: cercare di buttare il più fango possibile contro Trump proprio a 3 mesi dalle elezioni di mezzo termine, perché sanno che se perdono o il Senato o la Camera, o addirittura tutte e due, loro hanno finito praticamente di governare. Qual è il problema? Che hanno usato un'arma veramente esagerata, cioè un'incursione dell'FBI di notte a casa di un ex presidente, quando lui non c'è, fra l'altro, quindi gli entri in camera, gli apri i comodini, fai tutto quello che vuoi. È una cosa veramente violenta dal punto di vista dell'abuso di potere. Quindi adesso o trovano la bomba atomica lì dentro, e vediamo se magari non gliel'hanno messa loro per sbaglio questa bomba atomica, mentre erano lì che giravano, sai, infili qualcosa in un cassettino, oppure se non la trovano, fanno loro la figura di quelli che hanno fatto l'abuso di potere, i democratici, e Trump ne esce vincitore, come riesce quasi sempre a fare quando lo attaccano, perché lui è bravissimo a far la vittima, e quindi forse rischi che tutta questa operazione alla fine vada a suo favore.
E poi c'è stato ieri questo accoltellamento a Salman Rushdie, è stato preso l'attentatore su questo scrittore, no? L'autore dei versetti
satanici,
versi satanici, questa fatwa lanciata contro di lui, e non so se è un evento abbastanza eclatante, non so se è un evento che, diciamo, secondo te rilevante per qualcos'altro, oppure è un qualcosa di fine a se stesso, visto che subito Saviano, che chiaramente magari ha visto un'assonanza con la sua situazione, ha sentito già il bisogno di intervenire. Va letta in una qualche maniera, cioè ci può essere una chiave anche politica di questo episodio?
Non credo, cioè se tu mi chiedi l'importanza del fatto, per lui è sicuramente importante, perché è stato accoltellato. Tra l'altro quest'uomo sono 40 anni che vive nascondendosi e scappando dappertutto, perché appunto quando ti fanno la fatwa gli islamici vale per sempre e vale in tutto il mondo, e quindi è chiaro che l'islamico, il fondamentalista che vuole fregiarsi di averla portata a termine, lo trovi sempre. Tra l'altro mi stupisce appunto che uno così vada a fare dei discorsi in pubblico, presumo senza un'adeguata protezione, perché se questo qui è riuscito a saltargli addosso con un coltello in mano, vuol dire che lui non aveva nessuno vicino per fermare, per proteggerlo. Però no, ripeto, che sia una questione sua personale, chiaramente ci dice molto dell'Islam fondamentalista, e non ci dice molto di buono da questo punto di vista. È una pessima immagine, secondo me, per l'Islam fondamentalista. Sarebbe bello vedere degli islamici, diciamo, moderati, chiamiamoli così, che denunciano questo tipo di violenza e questo tipo di gesto, perché a difesa proprio della reputazione della loro religione. Sarebbe bello sentirli, non so se qualcuno l'abbia fatto, cioè se qualche islamico si sia dissociato da un gesto così violento e sostanzialmente inutile.
Allora, ci sono state anche dichiarazioni questa settimana interessanti, tra virgolette. Tu l'hai definito il possibile ministro delle barzellette, cioè Bassetti. Pare che, a leggere i rumors di retroscena, che comunque la Meloni abbia messo una sorta di veto contro, insomma, questa ipotesi, mentre invece sembra fondata l'ipotesi, anche col governo di centrodestra, di avere un ministro all'economia tecnico, e quindi anche questo, insomma, fa capire bene la linea di continuità che probabilmente ci sarebbe, anche perché poi la Meloni in questi famosi video alla stampa estera ha detto chiaramente che non ha intenzione, ma nessuno ci aveva mai creduto, comunque, nonostante che diceva in passato quello che abbiamo già sentito la volta scorsa, ovviamente che non ha intenzione né di uscire dall'euro né dal PNRR. Ho letto poi, ero curioso, in questa anticipazione che è uscita nel programma del centrodestra, sulla parte salute, se c'era qualche riferimento alle note vicende, di obblighi non si parla, quindi cosa si vuole fare non c'è scritto niente. L'unico punto in cui di cui scrivono è che loro sono per adoperarsi, ad esempio, con l'ariazione, immagino, delle aule scolastiche, visto quei sistemi di ariazione, insomma, mettere in campo tutta una serie di cose per evitare restrizioni alle libertà personali. Ecco, questo è l'unico passaggio che hanno scritto.
Mamma mia, sembrano i 5 Stelle quando nel 2018 nel programma scrivevano superamento dell'obbligo vaccinale, cioè superamento in che senso? Come lo superi? O lo abolisci o non lo hai superato, di abolisci, se hai coraggio, se no stai zitto. A me ha sempre colpito quel superamento dell'obbligo vaccinale.
Superato nel senso che l'hanno messo anche agli adulti, non solo ai bambini.
Si sono superati loro, questo sì, tra l'altro, certo.
Ecco, Bassetti ha fatto un post e poi ha fatto anche un video in cui dice che nel post scriveva che lui dal 2020 cura i pazienti Covid, i suoi, credo, insomma, con l'aspirina. E allora qualcuno nota, però allora se tu dici questo, no, cade un po', perché se già questa cosa era nota nell'aprile 2020, a parte come mai non l'hai detto ad aprile 2020, non mi pare che l'avesse detto. In fondo, allora, se c'era, prendendo per buono che l'aspirina abbia un'efficacia, allora decade l'impianto di tutte le autorizzazioni d'emergenza che sono state date, in quanto non c'erano le potenziali cure. Poi in un video lui dice, insomma, che se la prende con chi, sia con la vigilattesa, la tachipirina, ma anche con chi dà gli antinfiammatori, l'aspirina, insomma, dice, è la cosa migliore da dare in queste situazioni.
Io cosa dovrei commentare secondo te? No, che... cioè, ministro delle barzellette, appunto. Dovrebbe fare il ministero della barzelletta, poi vedi che i candidati ne trovi tanti per quella roba lì. Cosa vuoi che quest'uomo ha detto tutto il contrario di tutto negli ultimi 2 anni? Fra l'altro, con quell'aria sempre da saccente, odiosa che c'ha lui, no? Che e se lo pizzichi, guardate la figura che ha fatto con la Schiavi. Se guardate le news media della settimana di oggi, in fondo c'è la clip della Schiavi che l'ha messo in difficoltà, gli ha detto come mai dopo tutte queste vaccinazioni di massa abbiamo avuto questo picco di contagi enorme, e lui ha risposto, cioè, è cascato dalle nuvole, perché c'è stata praticamente una variante particolarmente aggressiva che è arrivata in un momento particolare di gente che, come dire, che uscivano tutti insieme, e quindi questo ha causato la fiammata estiva. Cioè, ripeto, ministro delle barzellette, il titolo è tuo e non te lo leva nessuno, ragazzi.
Allora, vediamo adesso questo video del noto farmacista che tu hai mandato ieri. Prima di vederlo, cosa ti colpisce?
Non c'è bisogno, perché lo spiego, c'è la breve introduzione, quindi okay. Ho tagliato, che puoi farlo vedere direttamente così. Per prima cosa vorrei farvi sentire una telefonata. È una registrazione pazzesca che mi ha molto colpito. È la telefonata fatta da un genitore disperato che ha avuto il figlio danneggiato dal vaccino. Questo signore chiama la farmacia che ha fatto l'iniezione al figlio e protesta per il fatto che non gli avessero detto che la miocardite è un possibile effetto avverso delle vaccinazioni. Questo fatto è avvenuto in Nuova Zelanda. Questo cittadino è americano che vive in Nuova Zelanda. Sentite le risposte della farmacista.
Yeah, hi, are you a pharmacist?
Yes, how can I help?
Yeah, hey, I've got a question. My wife, against my wishes, brought my son, 7-year-old son in there a few days ago. For a COVID jab, and he's now in the hospital with myocarditis. And I was obviously not very happy with you guys or with my wife. She told me that she was not told that was a potential side effect. So why wouldn't you have told her that?
Okay. Sorry. So it's quite a rare side of it as well.
No, it's not that. No, it's not, because I've been doing research. It's common. In the U.S., there's tens of thousands of them reported to the CDC site. So why are you not telling parents this?
We might scare the parents and they don't want to get their child vaccinated.
Yeah, so you don't want to scare the parents with something that is actually happening, that's happened to my kid. Are you out of your mind? Are you out of your mind? You don't want to scare them. You need to give them the right information so they can make a proper decision. What is wrong with you? You don't want to scare them. I'm recording this conversation as well, and this is going to a lawyer next. Thank you for admitting that. So why don't you tell them? When someone comes in there and says, hey, what can go wrong? What do you say, sore arm? Have you seen the amount of dead people? Have you seen it?
Has your wife asked before giving consent to give...
It doesn't matter. You're supposed to tell people this can happen. Now my kid... So you know what the prognosis is? You know what it is? Possible death within 5 years. 20% of people with myocarditis die. It is a permanent damaged heart. It is not temporary. He's facing a heart transplant because of you. Because you didn't, not a single healthy kid. And you're giving this stuff out and you're not warning people. What is wrong with you?
So there are information online that you can look up, and also have you talked to the helpline?
You gave the shot. When someone comes in there and asks what the side effects are, you don't not say because it might scare them from the shot. What is wrong with you?
So the benefit of getting the vaccination is... So are we giving the vaccination because the benefit outweighed the risk?
No, there isn't. Do you know I'm looking at a Johns Hopkins study? There have been 400 people under 18 die in the United States. Not one of them was healthy. They had cancer, leukemia, obesity, something wrong with them. So the benefits are zero to my kid. Why did you not tell them? It's up to you to tell them. Then we make a decision, not you. So when the next kid walks in there with a mother for a shot, are you going to tell them, hey, I just got a call from someone. Their kid's heart is destroyed. Keep that in mind. That can happen. Are you going to tell them that? Are you?
I cannot answer you that. That's not what the decision that I make.
So you're telling people, you're not telling them they could get damaged. So in case you scare them from taking a shot that can kill them, right? Is that correct? Are you brain dead? What is wrong with you? You've ruined a life. It's on you for the rest of your life. This kid is screwed because of you, because your policy there is to not tell people that these vaccines are dangerous and deadly. Have you seen all the people dying in their sleep? Hundreds of them. Or are you sitting there in your bubble collecting your 50 bucks every shot you give, you murderer?
Ovviamente qui c'è ben poco da commentare. Quando la farmacista dice non è una decisione che spetta a me prendere, è evidente che ci sono ordini dall'alto di non dire alla gente i veri rischi che corrono. E questo purtroppo sta succedendo in tutto il mondo, non solo in Nuova Zelanda.
Quello che colpisce è che poi questo padre sembra molto informato, non so se si è informato improvvisamente, no? dopo l'evento. Io non lo so se, come leggevo qualche commento in chat, se ecco oggi può essere ancora contemplata un'ignoranza di questo tipo, cioè che è tutta responsabilità, sicuramente grande responsabilità della farmacia, che perché se dicesse no a chi magari non ne sa niente, indottrinato dalla TV, questi sono i possibili rischi, no? Magari molti no, comunque non lo farebbero. Però è anche vero che, ecco, se il padre, insomma, aveva comunque questo tipo di indole, forse poteva fare qualcosa di più e impedire alla moglie il bambino.
Lo dice all'inizio della telefonata, dice, è venuta mia moglie contro la mia volontà a fare il vaccino. Quindi lui già non voleva, evidentemente hanno avuto un problema in famiglia, ha vinto la moglie o comunque ha preso il bambino, l'ha portato, perché lui lo dice: non sono contento né di voi né di quello che ha fatto mia moglie, però ormai il problema è fatto, perché almeno non gliel'avete detto. Questo lui lo spiega così, quindi lui evidentemente era già informato da prima, non voleva farlo, ma nella classica situazione con un padre e una madre che hanno opinioni diverse, in questo caso evidentemente ha prevalso la madre. Scusa, vedevo prima qualcuno nei commenti che dice dove si può trovare il video, a parte che adesso potete estrarlo anche qui dal video di Fabio, potete tagliarlo. Se volete trovarlo già tagliato, lo trovate l'ho messo stamattina sul mio canale Telegram, che è Luogo Comune 2. Se andate lì lo trovate già isolato, cioè la stessa clip che avete visto adesso è quella che ho messo anche su Telegram, già tagliata.
Vediamo cosa ne penseranno a YouTube di questa telefonata.
Ragazzi, cioè non puoi dirmi puoi dirlo lo stesso, che è mala informazione. Anzi, approfitto già, se sparisce il video, il mio e magari di conseguenza anche il tuo. Evidentemente era un'altra di quelle cose che non si potevano dire. Ma come fai, scusa, cioè, no. Una cosa del genere e non la pubblichi perché hai paura che il canale ti chiuda? Allora hanno vinto loro, cioè non è esatto. Possibile.
No, ma dico che per loro è tutta disinformazione, perché l'unica, cioè ci hanno tolto una puntata anche in questo nuovo canale che abbiamo adesso, che è quella dove c'erano i danneggiati. Ricordi la puntata che col comitato Ascoltami? Quindi era quello che loro dicono che è ammissibile, perché se tu leggi le linee guida, le testimonianze sono lecite, cioè sono ammissibili. Quindi lui raccontava a questa persona che avevamo la sua esperienza, quindi nessuno gli può dire che sta facendo disinformazione, è la sua esperienza che ha pagato nella sua pelle, e però poi o l'algoritmo, quello che vi pare...
L'algoritmo si chiama David Puente. David Puente, nome e cognome. Checkers Open, quelli bravissimi, no? Che prima fanno l'articolo contro di te dicendo falso, eccetera, eccetera. Poi vanno su Facebook, ti cancellano il video dicendo è stato smontato da Open. E poi vai a scoprire che loro sono gli stessi fact checker che prima fanno l'articolo falso e poi lo usano per farti togliere il video. È una situazione allucinante questa dei fact checker, guarda.
È successo, a proposito di Mentana, che tu sei seguito, che c'era stata l'intervista di quello lì, di Corbelli, quello cos'è, dei diritti civili, che insomma, mi paga, c'è cioè il movimento, cioè uno scatenato che spesso va in TV. Che era stato intervistato dalla Verità, quindi lui posta su Facebook l'articolo della Verità e gli viene censurato. Allora dice, dà la colpa chiaramente a Open, e Mentana gli risponde, quindi la Verità ha ripreso un paio di volte nei giorni scorsi il fatto che dice Mentana ci accusa di fare disinformazione eccetera, ma senza spiegare poi dove sarebbe questa disinformazione, e quindi come al solito Mentana poi si è chiuso a riccio negando questo ruolo che tu dicevi adesso sostanzialmente.
Negando, c'è scritto su Facebook, quando mi ha tolto il video c'è scritto fact checking di Open, questo video è stato rimosso per informazioni errate, e poi vai a vedere le informazioni non erano affatto errate, perché erano le informazioni del database americano del virus, quello dei danni. Io avevo fatto un video che riportava solamente i dati del virus, danni da vaccino. Mentana l'ha fatto togliere, Open, e c'era scritto rimosso da Open per disinformazione. Quindi cosa dice? Io non c'entro niente. Se non c'entra niente, dia le dimissioni da direttore e vada, si compra una canna da pesca, che farebbe meglio per tutti.
La Verità pubblicava l'articolo La Verità censurata su Facebook, segnalazione partita da Mentana, l'accusa di Corbelli, diritti civili, bloccato sui social dal suo team di fact-checking. E Mentana gli risponde, incredibile falso, e per fortuna si fa chiamare La Verità, non conto su rettifiche e scuse, conosco le abitudini della casa. Allora La Verità esce un'altra volta, Mentana ci accusa, ma non sa spiegare perché, e il giornalista inviperito per l'articolo della Verità sulla censura di un nostro pezzo respinge ogni addebito, non sono un delatore, eppure è open, fondato da lui, a segnalare a Facebook cosa oscurare, e Corbelli, che gli ha chiesto lumi, non ha ricevuto ancora risposte. Siamo al patetico, commenta Mentana, adesso sarei io ad accusare, mentre 24 ore fa lanciavano a me l'accusa del tutto falsificata di aver portato a una loro censura su Facebook. Diffamatori e svolta frittata, questa la verità.
Che pagliaccio. Che pagliaccio. Questa non la sapevo, mi fa comodo saperla.
Bene, allora siamo arrivati alla fine. Anche su questo, per chiudere, così ritorniamo all'inizio, ho notato chiaramente che la verità, e quindi in questo caso anche Panorama, no, che hanno fatto un lavoro, gli unici giornali, no, che hanno comunque dato conto e continuano, la verità è anche, a volte mi chiamo quasi tutti i giorni titola, no, su vaccini, su, no, effetti avversi, quasi un lavoro quotidiano. Chiaramente dopo la posizione politica è evidente che vicina comunque, no, al centrodestra, comunque, no, si percepisce abbastanza bene. Secondo te, come dire, può esserci un tentativo poi di veicolare questo tipo di dissenso in quella direzione?
Verso i partiti di centrodestra? No, comunque... No, perché guarda i riposizionamenti vergognosi che hanno fatto a destra. Cioè, chiaramente da almeno un paio d'anni la destra ha capito che al prossimo turno, se non fanno grosse cacchiate, tocca a loro. E allora hanno cominciato a riposizionarsi per togliersi dalla possibilità di essere definiti Novax, di essere definiti No Euro, eccetera, eccetera. Cioè, io mi ricordo Borghi e Bagnai all'inizio, vederli smentire l'idea che vogliamo uscire dall'euro, per me è peggio di una barzelletta di Bassetti. Cioè, non puoi sentire Borghi e Bagnai che ti cercano di giustificare che non è più così importante uscire dall'euro. Allora esci tu che fai prima, perché fai ridere. La Meloni stessa, che chiaramente si è riposizionata in posizione atlantista, stai tranquillo, io sono convinto che non lo fosse, che non lo sia così tanto atlantista, ma ha capito che per superare lo scoglio enorme che affronteranno per andare al governo, questi riposizionamenti sono necessari. Quindi figurati se vanno a esporsi su una situazione che riguarda i vaccini in qualunque modo. No, possono anche pensarlo individualmente, ma non osano, perché chiaramente verrebbero subito etichettati come Novax e quindi gli piove addosso di tutto, capisci? Quindi dovendo stare così attenti, purtroppo non penso che sposeranno pubblicamente nessuna di queste posizioni.
Grazie Massimo, buon Ferragosto, ci vediamo sabato prossimo.
Saluti a tutti, grazie Fabio, ciao.